Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Un saluto anche al nostro interlocutore. Abbiamo quest'oggi in linea telefonica Giovanni Varrasi, psicologo e psichiatra. Grazie per essere in nostra compagnia, Giovanni.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Prendiamo spunto, ma solamente spunto, da un articolo che abbiamo trovato sul Corriere della Sera del 14 maggio, firma Walter Veltroni. Più vicini, la lezione di questi giorni tremendi. Il ripensamento del tempo che ci attende, un paradosso della società globalizzata, forse è quello di vivere localmente senza rinunciare a pensare globalmente. Leggiamo solamente forse il primo paragrafo. Più vicini, se fosse questa la lezione da trarre dopo questo incubo, non tornerà tutto come prima, dobbiamo saperlo. L'organizzazione sociale dovrà mutare e con essa i nostri comportamenti individuali e collettivi. Non solo per la difesa dalla pandemia, la cui minaccia a un certo punto sarà ricondotta a una misura accettabile, ma per i mutamenti radicali che questa ci ha costretto già oggi a introdurre e che almeno fino a un nuovo auspicabile boom economico saranno il nostro, per obbligo o scelta, nuovo modo di vivere. Il vero ripensamento del tempo che ci attende, un paradosso della società globalizzata, forse è proprio quello di vivere localmente senza rinunciare a pensare globalmente. E poi Veltroni fa anche alcuni esempi. Si è imparato a lavorare da casa, a usare la rete, non solo per mandarsi messaggi, ma per riunirsi, discutere, produrre, persino per decidere le sorti delle nazioni. Abbiamo scoperto il vantaggio di una rete commerciale di quartiere, fatta di piccoli negozi, che corrisponda ai nostri desideri di consumo senza imporci spostamenti che ora ci appaiono in tutta la loro inutilità. Sentiamo il bisogno che la rete sanitaria sia più prossima al luogo dove viviamo, ospedali solo per cure specialistiche e una rete di medicina di base che filtri e accompagni il malato. Il consumo culturale dovrà vivere di attività radicate nel territorio. Le scuole aperte il pomeriggio potranno facilitare la socializzazione e la formazione permanente. Gli uffici della burocrazia dovrebbero essere diffusi in ogni quartiere delle grandi città e in ogni piccolo centro. Quello che ciò costerà verrà risparmiato in oneri dei trasporti e in inquinamento. Le nostre città con l'aria pulita e il silenzio nelle strade ci fanno capire oggi che si possono limitare gli spostamenti inutili senza comprimere, anzi agevolando la mobilità di un nuovo modo di vivere che deve trovare tutto vicino per poter andare ovunque. Allora, questo è un piccolo panorama che ci illustra Walter Veltroni con alcune zone d'ombra, ma anche con diversi aspetti positivi. Giovanni Varrasi, allora, dal tuo punto di vista, come cittadino, come persona che ha fatto politica in passato a livello locale di Firenze, ma anche come psichiatra, direi, le considerazioni che ti senti di fare a proposito di questo periodo che Veltroni definisce come giorni tremendi, ma in cui si possono trovare anche delle lezioni importanti.
Sì, anch'io ho letto questo articolo. E ci sono degli spunti interessanti, concreti, per esempio il tema della medicina di base che è stata completamente sconvolta dalle ultime riforme o controriforme degli ultimi anni, il tema della cultura di territorio, il tema della solidarietà umana, ma queste sono solo perle, diciamo così, dentro un contesto invece che è molto più drammatico. Questo forse è il limite di questo tipo di pensiero, che richiama a una specie di Arcadia che dovrebbe accadere, che non accade mai, che non accadrà mai. D'altra parte io sono abbastanza avanti con l'età per sapere che noi si viene da quella cultura, si viene da quella cultura dei borghi, dei quartieri, delle piccole cittadine, delle solidarietà per lo più pelose, e tutti scappavano da quel mondo, alla ricerca di una città dove la cultura più ampia, al limite anche il non avere questo controllo sociale così stretto dei familiari, dei parenti, degli amici, ti consentiva di essere più libero. E poi adesso dobbiamo aggiungere anche quello che è successo e che non tornerà indietro, malgrado queste difficoltà momentanee, che è la globalizzazione. I giovani, ma anche noi, quelli più attenti, sono riusciti finalmente a capire che non c'è solo il nostro quartiere, ma c'è il mondo.
Veltroni ipotizzerebbe una sorta di globalizzazione temperata anche dalla vicinanza, cioè questo doppio piano, ma è più, come dire, un desiderio piuttosto che non forse
sul
una constatazione.
Il piano teorico è giusto, no? Lo concepiamo per esempio a livello di nazione, abbiamo capito che è giusto contemporaneamente sentirci europei, però non mollare le nostre caratteristiche nazionali, e quindi potrebbero essere quelle regionali e quindi quelle cittadine o quelle persino di quartiere. Poi, vivendo a Firenze, questo tema dei quartieri, dell'orgoglio di quartiere era abbastanza forte, però solo come bandiera. Poi nella vita di tutti i giorni non è tutto più slabbrato. Io credo di aver fatto lo psichiatra per questo, perché la dimensione politica prospetta sempre nuovi scenari che, a secondo delle parti politiche che le propugnano, sono quelli più giusti. Poi magari si dà addosso agli ideali degli altri, che invece sono i peggiori che si possano concepire. Però io mi sono sempre chiesto, ma come mai che non ce la facciamo? Come mai che tutte queste belle idee non ci portano tanto avanti? Al limite, lo pensavo ieri rispetto ai temi della spiritualità, in un pensiero casuale, forse vedevo un film o leggevo qualcosa, dicevo, ma nel Medioevo il rapporto con Dio era molto più potente che adesso. Tanto per dire, è solo un esempio, per dire che la storia non si dipana con una modalità lineare ed evolutiva, come qualcuno può pensare. No,
come ci hanno insegnato
Come ci hanno insegnato, sì, il progresso, ma le nuove culture, no? Sia le culture socialiste, riformiste, laiche, sono tutte culture legate a questa fiducia, a questa fede, che ha avuto anche un compito enormemente positivo di pensare che a mano l'uomo si emancipa dall'ignoranza, dalla povertà, e procede lungo un sentiero evolutivo. Ma io mi sono fatto l'idea che non sia del tutto vero, che è tutto molto più complicato e contraddittorio. Magari su qualche terreno questa evoluzione è avvenuta. Cioè, per la salute, adesso dirlo in tempo di coronavirus sembra paradossale, ma noi viviamo per lo più molti più anni che nel passato, siamo più sani, le nostre capacità comunicative sono enormemente superiori, la tirannia dei potenti che si esprimeva sotto forma di re, di baroni, è stata attenuata dalla democrazia. Ciò nonostante, questo non mi sembra il quadro completo di quello che noi viviamo.
Come a volte ci dicono i nostri anziani, quando io ero ragazzino ci divertivamo con poco ed eravamo più felici. Ecco, a volte si ha l'impressione che sia anche una memoria un po' deformata, però forse c'è anche del vero?
Sì, io ritengo ci sia del vero. Sì, certo, hai ragione te, no? Ma come al solito non possiamo esprimere pensieri univoci quando si parla di cose così complicate, quindi sarà un po' che si tende a aggiustare per motivi nostalgici i temi della propria giovinezza, però effettivamente questo tema che si giocava con poco, io mi ricordo che passavo dei pomeriggi meravigliosi con le mollette per attaccare i panni e facevo delle battaglie formidabili fra le mollette. Diciamo, altro che PlayStation, era un'intensità straordinaria. Però adesso, tornando al nostro tema, il dato importante, io credo che sia, e questa è una mia deformazione professionale e anche privata, il destino degli uomini, dell'umanità intesa proprio nelle sue costituenti mentali, quindi il grande tema del rapporto fra egoismo e altruismo, il grande tema della solidarietà, sì, è scritto anche nell'articolo di Veltroni, però circondato non tanto da una fiducia che questo si possa realizzare, che so, con un provvedimento politico o con un aggiustamento economico, quanto piuttosto da un lavoro difficile di tipo culturale, educativo, affettivo, di trasformazione delle menti, delle coscienze, che allora, diciamo, risulta tremendamente difficile, contraddittorio, si fanno due passi avanti e cinque indietro, perché siamo proprio costituiti di questi materiali, alcuni nobili, altri mediocri, che si scontrano continuamente, in ogni momento, direi in ogni generazione e in ogni periodo della storia.
State ascoltando Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista allo psicologo e psichiatra Giovanni Barrasi. sempre prendendo spunto dall'articolo di Walter Veltroni, lui fa anche degli esempi di confronti che avvengono nell'oggi, e questo forse risulta anche più verificabile. In Italia è stato calcolato che si sprecano circa 2 ore al giorno per muoversi, più che nel resto d'Europa. Allora, dice, dobbiamo riconquistare tempo e qualità della vita, non più buttare via una quantità assurda di ore della nostra esistenza per fare cose che possiamo fare da casa o nel quartiere. Questa è una delle lezioni che lui dice dobbiamo imparare da questo periodo di confinamento, insomma. Sei d'accordo innanzitutto su questo? E poi, gli uomini riescono veramente a imparare qualcosa dalla loro storia, con la S maiuscola e anche dalla S minuscola, insomma.
La prima domanda è quella più facile, questa seconda è difficilissima, quindi partiamo da quella facile. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Veltroni su questo punto, cioè secondo me questa frenesia del PIL, questa frenesia capitalistica, chiamiamola nell'accezione anche culturale, politica, è eccessiva. Nel senso che produce una dipendenza troppo forte dai beni, e qui dai beni materiali, e quindi induce le varie persone a darsi un gran da fare per procurarseli in tutti i modi. Questo lascia indietro anche milioni di persone che si impoveriscono. Quindi, secondo me, e questo risulterà molto difficile, sarà molto difficile. Io posso solo immaginarmi una leva culturale, una leva fiscale, tanto per essere concreti. Ma insomma, secondo me, gli eccessivi arricchimenti, qualche anno fa si diceva che non era possibile che un dirigente guadagnasse 200 volte più di un funzionario di un'azienda, no? Nel senso che tutto questo va, secondo me, temperato. E allora, se questa frenesia del muoversi, dell'arricchirsi, del cercare di resistere, del non impoverirsi, potrebbe allentarsi, si potrebbero creare situazioni organizzative del tipo di quelle che dice Veltroni. Il telelavoro, per esempio, mi sembra molto interessante come modalità tecnica per determinare tutto questo. Ma aggiungerei anche, perché ne ho fatto esperienza in questi ultimi anni per motivi familiari, il ritorno alla terra. Secondo me ci vorrebbe una grande riforma in cui i prodotti della terra fossero pagati molto di più di quanto sono pagati adesso, e quindi determinare delle scelte private di dedicarsi di nuovo alla terra.
Perché per cui la terra sarebbe un lavoro interessante, insomma, sì, perché se guadagni
un lavoro interessante, abbastanza ben remunerato. Chiaro. Non subito legato, no? E come ci hanno insegnato i millenni, direi, precedenti, legato a una subordinazione, a una rozzezza, ma piuttosto legato invece alla poesia del far nascere nuovi frutti, al produrre degli alimenti graditi dalla maggioranza della popolazione. Lo abbiamo visto in questo periodo di coronavirus. La catena alimentare, dal produttore al consumatore, come si direbbe, è rimasta intatta. E qualcuno ha paragonato questi lavoratori, e non mi sembra una grande forzatura, anche alle filiere sanitarie, con gli eroi, certo, medici e infermieri, certo. E per dire che, e poi aggiungo, e questo mi piace perché sporca un po' questa dimensione un po' più poetica, anche quelli che si occupano dei rifiuti, che sono così tanti, cioè intendo dire ci sono e che hanno funzionato benissimo in questo periodo, cioè intendo dire, se noi siamo più aderenti a quello che siamo, cioè persone che hanno rapporti con la natura e che hanno rapporti fra di loro e che non hanno poi tutto questo gran bisogno di tutti questi gran beni, si definisce forse un assetto politico, forse teorico, comunque concreto, che si potrebbe determinare. Per quanto riguarda invece il grande tema del cambiamento, io non sono il più adatto, è la persona più adatta a cui chiederlo, perché io ho dedicato tutta la mia vita all'illusione, all'impegno, a cercare di cambiare delle situazioni mentali difficili, e per questo dalla mia piccola seggiolina dico che sì, si può cambiare, che è molto difficile però, perché ci vogliono gli strumenti. Non si può cambiare solo con un moto dell'anima, con un precetto etico, religioso, con una indicazione, un buon consiglio, oppure con un trucchetto furbo.
Ci vogliono anche degli strumenti culturali?
Degli strumenti culturali e mentali.
Ok,
cioè,
Allora, su questo ti chiedo, uno dei temi che sono cari a Walter Veltroni, questo lo sapevamo, è il tema della cultura nelle nostre città, e lui scrive: lo Stato deve assolutamente debellare il rischio di chiusura della rete di bar, ristoranti, negozi, teatri, piccole attività artigianali e produttive, cinema, librerie, che costituiscono il tessuto vitale in ogni quartiere e in ogni comune di un paese che si deve immaginare presto fuori da questa notte scura. Ecco, perché questo è un pericolo concreto,
sì,
molto concreto. E devo dire che il fatto che le librerie siano state scelte, credo in modo simbolico, come tra i primi negozi che sono riaperti, insomma, appunto, ancora che la fase 1 non era finita, dà il segno che è una preoccupazione condivisa anche dalle istituzioni. Siamo fuori da questo pericolo oppure mica tanto?
No, mica tanto. Ma se mi permetti, ti racconto una cosa che mi è successo ieri. Ieri sono stato intervistato da una radio popolare fiorentina, e una delle persone che faceva domande ha detto: ma scusi dottore, ma che strano, dice, quando si chiede a delle persone se vogliono che vengano riaperte prima le pizzerie o prima il cinema, quasi tutti, dice, io mi sono meravigliato, dicono che vorrebbero che fossero aperti prima i cinema. Dice, ma è strana questa cosa, forse, dice, io ho pensato, dipenderà dagli spazi fisici, perché se il cinema è a numero chiuso forse si può stare più garantiti. Io ho avuto un'intuizione di cui sono stato contento, per cui la ripeto anche oggi. Io ho detto: no, guardi, non si tratta solo di spazi fisici, ma di spazi mentali. Noi non ci cibiamo solo di alimenti, ma ci cibiamo con la stessa concretezza. Non è una cosa poetica, ideale, spirituale, no, è tremendamente concreta. Abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di favole, abbiamo bisogno di narrazioni, e quindi questo, la mancanza di questo, che c'è nella letteratura, che c'è nel cinema, che c'è nei romanzi, è una cosa altrettanto importante. Quindi, venendo alla tua domanda più specifica, sì, io credo che si debba fare, però con una modalità che andava molto di moda nel 1968,
vediamo un
da
po'.
Cui io provengo, okay. E che poi è stata mollata, cioè qualcosa che sia territoriale, cioè raccontare le favole in un giardino, proiettare un film all'aperto, si usava tantissimo, fare un noiosissimo dibattito, quello preso in giro da Fantozzi nella corazzata Potionkin, e prima si usava sempre il dibattito.
Apriamo
un dibattito, okay. E poi è stato spazzato via da un consumo più egoistico e più soggettivo. Quindi, certo, negozi, certo, librerie, certo, film, cinema di quartiere, però anche una diffusione che avvenga per le strade, nelle piazze, nelle scuole, negli asili, nelle scuole elementari, cioè un qualche cosa che circoli tra la gente. Io spero che i ragazzi che non sono andati a scuola in questi giorni abbiano potuto riflettere sull'importanza della scuola, ma non quella noiosa, quella prescrittiva, quella insopportabile, quella in cui devi stare attento se prendere 5,5 o 6 meno, quella è ridicola, non serve a niente, ma un nuovo modello di scuola. Ecco, le novità secondo me più importanti dovrebbero essere sul modello di sanità, quella territoriale, e sul modello di scuola, cioè che debba essere, come dire, riempita di questa voglia di cultura.
State ascoltando Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista allo psicologo e psichiatra Giovanni Barrasi. Possiamo dire forse, in conclusione, che questo periodo in cui siamo stati costretti al confinamento ci ha consentito di porci delle domande che normalmente non ci poniamo, e cioè se tutto quello che noi abbiamo fatto finora è veramente intangibile come il migliore dei mondi possibili. Ecco, forse questo potrebbe essere banalmente l'eredità più importante di questo periodo di confinamento.
Questa come grande domanda. Poi io mi sono meravigliato che della saggezza, della pacatezza, della cultura delle regioni meridionali, antica, rispetto invece a questa frenesia lombarda che ci è stata pubblicizzata come il meglio che una civiltà possa produrre, e sicuramente lo è, tant'è vero che molti meridionali vanno a Milano, ma non è tutta lì. Certe volte poter anche avere ritmi più lenti e cibarsi dei frutti del proprio territorio e non ammazzarsi per avere qualche soldo in più per comprarsi la seconda macchina, secondo me è una bellissima lezione. Quindi questa nostra Italia, che mi è sembrata bellissima, a dirla tutta, mi è sembrata bellissima, se si togliesse, e non è poco, mi rendo conto, questo accumulo di grasso schifoso della corruzione e della mafiosità, ne verrebbe fuori un popolo veramente interessante.
Ecco, però, visto che tu hai citato appunto questa dimensione nobile, etica del nostro paese, va detto anche che forse per colpa anche del nervosismo di questo periodo molto particolare, la vicenda di Silvia Romano, in cui adesso non entriamo nel merito proprio specifico, però insomma questi odiatori che in maniera assolutamente eccessiva hanno manifestato il loro malumore, mal di pancia, ecco, non è un segno che anche psichicamente risentiamo di questo periodo di isolamento? No? Non è possibile?
Sì, è molto interessante questa cosa. Se togliamo di mezzo lo sdegno, la contrapposizione, secondo me è molto interessante, perché questi odiatori professionali,
che ci sono sempre naturalmente,
alcuni di essi quando poi sono deputati insomma è molto ancora più grave, perché l'odiatore da tastiera è una cosa, il deputato che ne parla in Parlamento è un'altra cosa. Ma io credo, oltre a quelli furboni, perché li conosco questi politici, per 5 minuti di notorietà, anche se negativa, si venderebbero la mamma, ma è come se fossero si sentono a cavallo di un pensiero semplice. L'odio è un sentimento formidabile, perché semplifica: tu hai ragione e gli altri hanno torto, anzi fanno schifo, anzi si devono vergognare, e tu ti riempi di questa certezza che gli altri fanno schifo, rispetto invece a quello che abbiamo detto in questa nostra conversazione, che è tutto tremendamente complicato, che noi vorremmo che le cose andassero in un modo e invece vanno in un altro. Cioè è un pensiero molto più balbuziente, contraddittorio, quello della complessità, quello di una qualche cultura, e quindi sono dei minorati che invece pensano di essere superiori, e questo è il contrasto che mi
la
sembra
cosa
di notare come
che
psichiatra.
A me lascia perplesso è che quando senti alcune di queste persone su altri temi, su altri argomenti, non hai l'impressione che siano dei minorati, tra virgolette, perché se fossero persone che sempre comunque esprimono pensieri semplici, pensieri di odio, insomma, allora uno dice, vabbè, è questa persona da evitare accuratamente. Ma quando invece li vedi in altri contesti ragionare in maniera diversa, allora lì le cose, appunto, sulla scia di quello che ci ha detto finora, si complicano, no?
Sì, ma tu hai detto bene, fra virgolette, minorati, perché io volevo proprio intendere che hanno meno. Cioè non c'è nessuna connotazione etica o spregiativa, hanno meno, cioè non hanno la complessità. E poi dobbiamo distinguere i politici,
sì, certo,
che lo fanno, certo, che sono i più vergognosi,
sì,
perché
sì,
qualunque politico usa queste tecniche è vergognoso, perché danneggia tantissimo il paese, no? E le persone invece, i leoni da tastiera, loro sono minorati in tutto, t'assicuro, Roberto, cioè quando uno si esprime in questo modo, invece i politici magari lo fanno per finta, però ancora peggio, sai, ancora peggio.
Senti, forse per concludere questa nostra conversazione mi verrebbe da citare una risposta che Gesù di Nazaret ha dato al diavolo, quando lui ha detto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. È una citazione, quella di Gesù, perché la troviamo nella Bibbia ebraica, ed è ovviamente una citazione che fa riferimento a un contesto sociale in cui veramente si credeva in Dio, insomma, no? Nel nostro contesto è un po' più complicato applicare questo, però ecco, se...
Però che meraviglia,
però
che
appunto,
meraviglia,
appunto...
Che meraviglia, basta che il cuore si metta a ridosso di queste parole e comincia a vibrare, che meraviglia. Io credo che abbiamo un gran bisogno di queste parole sagge, antiche, talmente sagge e talmente antiche che possono attingere a dimensioni anche trascendenti, ma comunque anche se gli togliamo la trascendenza restano delle parole vibranti, degli insegnamenti formidabili, qualunque religione che non tenesse conto di questa tentazione del diavolo, naturalmente tradirebbe in grandissima parte il suo compito. E nella storia dell'uomo, per concludere proprio con il trionfo della contraddittorietà, tutte le chiese, quelle storiche, a partire da quella cattolica, hanno tradito al massimo questo messaggio.
Certo, la tentazione riguarda
è fortissima,
tutti. Chiaro.
È grandissima. E però noi, gente del 2020, possiamo sapere le due cose. Possiamo sapere che questa parola ci fa vibrare il cuore e ci spinge a essere migliori, e nello stesso tempo sappiamo che tutto questo è molto complicato.
Bene, allora ringraziamo davvero Giovanni Barrasi, psicologo e psichiatra, che è stato in nostra compagnia per cercare un poco di fare chiarezza in un periodo che, come dice Veltroni, un periodo per certi aspetti buio, ma che comunque ci offre qualche spunto per delle lezioni importanti che vanno ben al di là dei giorni, dei singoli giorni che stiamo vivendo in questo periodo. Grazie allora Giovanni Barrasi, a risentirci.
Bene, grazie a te, buongiorno.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.